Noi possiamo solo affermare con soddisfazione, certamente, che da ogni parte del mondo, da intere conferenze episcopali come da singole diocesi, si moltiplicano le iniziative, soprattutto iniziative di preghiera legate all'anno sacerdotale. La grande rete di preghiera che si voleva tessere affinché abbracciasse tutti i sacerdoti, ecco, adesso vediamo che pian piano si sta tessendo, secondo i modi e i tempi, che non noi, ma lo Spirito evidentemente decide. Le ore eucaristico-mariane animate dalla Congregazione per il Clero nei primi giovedì del mese dell'anno sacerdotale, che si fanno in Santa Maria Maggiore, vogliono essere un esempio offerto a tutti e quindi uno stimolo a realizzare cenacoli del genere di preghiera con la Madonna. E sarebbe molto bello allora, e questo è l'intento, che ogni diocesi del mondo avesse un suo appuntamento mensile di questo genere e avesse anche poi un luogo di adorazione perpetua proprio per la santificazione dei sacerdoti.
Monsignor Piacenza, quali sono i prossimi importanti appuntamenti ecclesiali per l'anno sacerdotale?
Oltre a quelli più strettamente liturgici, nei quali ascolteremo certamente il Santo Padre, e anche rispetto all'anno sacerdotale, penso particolarmente a quello che sarà la prossima messa crismale, l'omeria che ci sarà e anche alla messa in Cena Domini, abbiamo di fronte comunque, in ordine cronologico, un impegnativo convegno teologico internazionale che si terrà giorni 11-12 marzo 2010 presso l'Aula Magna dell'Università Lateranense. Ecco, qui si tratta di una occasione particolarmente propizia per fare il punto della situazione dottrinale sul sacerdozio, ribadendo quanto di permanente ed immutabile c'è nel sacerdozio ministeriale e guardando poi alle circostanze concrete, ai vari segni dei tempi nei quali oggi quotidianamente il prete è chiamato a svolgere il proprio ministero. Interverranno alcuni cardinali, vescovi, teologi, studiosi da tutto il mondo, i quali si rivolgeranno in special modo ai responsabili della formazione del clero. Questo a livello di conferenze episcopali, ma anche di singoli vescovi ordinari particolarmente sensibili ai temi del sacerdozio. Le stesse università romane stanno facendo arrivare il proprio riconoscimento accademico al convegno, con la possibilità di ottenere crediti per i giovani seminaristi e sacerdoti studenti che parteciperanno al convegno. Poi a giugno, ecco, in ordine cronologico, avremo il grande incontro internazionale di chiusura dell'anno, aperto a tutti i sacerdoti del mondo, ma non solo a tutti i sacerdoti, anche a tutti coloro che intendono sostenere con la preghiera e con l'aiuto il ministero dei sacerdoti. Ci troveremo stretti attorno al Papa a meditare su temi centrali della vita sacerdotale, in un pellegrinaggio ideale tra le basiliche papali di San Paolo fuori le mura, di Santa Maria Maggiore, di San Pietro. Saranno i giorni 9, 10, 11 giugno, l'11 che è la conclusione, ricorre la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e sarà preceduta da una veglia eucaristico sacerdotale in piazza San Pietro la sera del giovedì 10. Diciamo che vuole essere una immedesimazione spirituale con il Cenacolo di Gerusalemme, dove gli apostoli, stretti attorno a Maria e con Pietro, pregano in attesa del dono dello Spirito in vista della missione. E qui si auspica che tutte le diocesi del mondo siano presenti con una rappresentanza più ampia possibile del proprio presbiterio secondo le proprie possibilità e guidata possibilmente dal vescovo, così anche degli ordini religiosi, delle famiglie religiose guidate dal loro superiore maggiore, e così pure si auspica quindi questa presenza ampia, ma si attendono anche i seminaristi e, come dicevo prima, quei fedeli laici che sono particolarmente vicini ai loro sacerdoti.
Monsignor Piacenza, sulla confessione verrà anche preparato un documento, tuttavia pare che la crisi di questo sacramento permanga.
Esattamente. Ecco, più che un documento sulla confessione, si tratta di una sorta di vademecum per confessori e direttori spirituali. Il vademecum per i confessori dovrebbe aiutare a riscoprire intanto la bellezza della celebrazione di questo sacramento, sia per il sacerdote stesso, sia per il penitente, ed eventualmente evidenziare come esso sia in stretta connessione con l'identità stessa del sacerdote che ne riceve da Cristo Signore il mandato. Ritengo che ciascun sacerdote, anche guardando all'esempio straordinario del santo curato d'Ars e che il Santo Padre ha indicato come modello, debba e possa confessare quotidianamente, dedicare un tempo e uno spazio stabilito e costante alle confessioni sacramentali. L'esperienza suggerisce con infallibile costanza che quando il sacerdote si mette in confessionale con umiltà e fedeltà, a un certo punto i penitenti arrivano. Ci sarà anche la crisi del sacramento, è vero, ma ci sono forse contemporaneamente anche troppi confessionali deserti. Bisognerà pensare ad organizzarsi bene, a stabilire delle priorità, sapendo che le priorità sono appunto priorità, considerando il posto che occupano nell'opera della redenzione, non in relazione alle richieste di quel momento.
Il sacerdote nella mentalità corrente è presente sul territorio accanto alla gente. Ecco, le nuove strutture pastorali e il calo del numero dei sacerdoti garantiranno ancora tale presenza?
La creazione di nuove strutture, per quanto talvolta necessaria, non so, come per esempio le cosiddette unità pastorali, può rispondere ad un'esigenza concreta di garantire un certo servizio anche in condizioni di scarsità di clero e porta con sé, laddove vissuta con equilibrio, con responsabilità, anche la fioritura di nuove vivaci collaborazioni corrette tra sacerdoti, tra di loro, e tra sacerdoti e laici. Tuttavia, ecco, direi che in queste circostanze è sempre necessario salvaguardare due elementi. Da un lato, il ruolo del sacerdote come primo responsabile della pastorale che gli viene affidata in comunione con il vescovo, e non subordinato ad altri presbiteri suoi pari, e dall'altro la prossimità e perfino la raggiungibilità, direi, del sacerdote da parte dei comuni fedeli laici, senza troppe barriere, filtri pastorali, strutture, sovrastrutture, che proprio perché filtri, ecco, di pastorale non hanno che il nome, e per di più il nome improprio. Il popolo, al di là di tutte le strutture, ha bisogno del sacerdote vicino. Ha bisogno della sua parola, ha bisogno del suo conforto, della sua vicinanza, che è poi la vicinanza del buon pastore.
Ma in condizione di scarsità numerica, come realizzare tutto questo? Ci sono novità per le vocazioni al sacerdozio?
Il primo segno del rinnovamento è proprio una maggiore coscienza e fedeltà alla propria identità sacerdotale, visibilmente documentata sia dalla presenza sul territorio accanto alle persone in ogni circostanza di vita, dalle scuole agli ospedali, dalle università alle carceri, eccetera. L'abito stesso è molto più importante di quanto non si creda, è tutt'altro che secondario. Esso, fra l'altro, permette di non mimetizzarsi e di essere inequivocabilmente riconoscibili da tutti e in ogni luogo, e dimostrare allora che il sacerdote è sempre a servizio ed è sempre in servizio. Dalla chiarezza sulla identità e dal primato di Dio esplicitato da un rinnovato vigore nella preghiera, in particolare con l'adorazione eucaristica per le vocazioni, fioriscono certamente le risposte alla chiamata del Signore, che sempre c'è e anche in proporzione adeguata alle esigenze della Chiesa. Vede, le vocazioni, cioè le chiamate di Dio, ci sono sempre, ma occorre avere l'udito per sentirsi chiamati e perché ciò accada occorre silenzio interiore, occorre sentire e occorre vedere. La legittima creazione di nuove strutture pastorali certo può rispondere temporaneamente ad una situazione di emergenza, ma non deve mai indebolire la pastorale vocazionale, che si nutre fondamentalmente dell'incontro con sacerdoti santi, né può lontanamente far pensare ad un ipotetico tempo nel quale si potrà far tutto senza sacerdoti. Senza sacerdoti, semplicemente, non ci sarebbe più la Chiesa di Cristo e il flusso salvifico della redenzione non sarebbe più in atto, non sarebbe più canalizzato.